Crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta Sorella Morte. Quando la speranza vince la paura. Un programma di Don Matteo Zuppi. Primo incontro. Lo sguardo che libera.
Un caro saluto, amici in ascolto, a tutti voi e buona domenica. Do subito il benvenuto all'autore di questo nuovo programma, Don Matteo Zuppi. Benvenuto, Don Matteo.
Bentrovata, bentrovati anche tutti gli ascoltatori.
Don Matteo, lei è parroco di una grande parrocchia nella periferia romana, la chiesa dei Santi Simone e Giuda Taddeo, ed è assistente spirituale della comunità di Sant'Egidio. E ha scelto di farci compagnia nelle domeniche di novembre proponendo questa trasmissione che abbiamo voluto chiamare Sorella Morte. Dunque il tema è un tema delicato, un tema che richiama immediatamente, rimanda ad altri temi altrettanto delicati, il tema ad esempio della sofferenza, il tema della vecchiaia e così via. Le chiedo quindi, Don Matteo, di introdurre per gli amici che ci seguono questa nuova serie.
Il mese di novembre è un mese particolare che comincia con due memorie che sono così care in realtà alla fede dei cristiani, al sentimento profondo anche di tutti gli uomini. Quello del ricordo dei santi e quello del ricordo dei cari, delle persone che sono passate all'altra vita, dei defunti. Ed è per questo che nel mese di novembre abbiamo pensato di riflettere sul problema della vita oltre la vita. E certamente questa riflessione non è per evadere, per scappare, per trovare dei paradisi oltre la vita, cosa che peraltro facciamo proprio perché non pensiamo alla morte, perché scappiamo dalla morte e da un confronto con il limite della vita, ma anzi al contrario, guardarlo, affrontarlo con la fatica, con l'incertezza, col dubbio, con la paura, con la tristezza, la stessa paura, la stessa angoscia che aveva il Signore Gesù nell'orto degli ulivi. Il Vangelo ci trasmette questa fatica del Signore doversi confrontare con il limite della sua vita, ma farlo è quello che ci permette di spendere bene la nostra vita e di risolvere il problema stesso della vita. Per questo il titolo, che può sembrare un po' curioso o eccessivo o talmente alto da non essere la nostra portata, Sorella Morte, in realtà io credo che è un invito per tutti quanti noi, quello di guardare in faccia l'enigma, il mistero del male nel suo compimento ultimo, che è quello della morte, quando la vita si spegne, quando la vita viene persa dal male, ma anche nei tanti segni della morte, nelle tante manifestazioni della morte che in molti modi accompagnano la nostra vita, anzi che, con cui ci dobbiamo confrontare quotidianamente, ci confrontiamo anche fisicamente con la nostra stessa debolezza, con il nostro peccato, con la nostra caducità, con la fine, le delusioni e via dicendo. Guardarle appunto non per fuggire, tutt'altro, ma per vivere bene, perché possiamo trovare ciò che rende bella questa vita e quindi anche per questo l'altra.
Il tema di questo primo incontro, infatti, Don Matteo, è lo sguardo che libera, un invito a non fuggire, ma a guardare in faccia proprio ciò di cui abbiamo più paura.
È vero, è noto, fa parte della nostra esperienza quotidiana, fisica, che abbiamo cancellato la morte anche nei suoi riferimenti pratici, nella consuetudine, come abbiamo cancellato, vorremmo cancellare la debolezza, o rendere la debolezza un accidente, un fastidio che viene a turbare l'ordinarietà della vita. Sì, noi dobbiamo trovare la speranza, ma la vera speranza non è costruirsi un mondo che non esiste, non è un narcotico come i tanti a cui la nostra generazione, che scappa appunto da un confronto con la debolezza, con la caducità, con la morte, ricorre, o che sente necessario, proprio perché in realtà, non guardando in faccia, ne siamo ancora più vulnerabili al problema del male e della morte, ma anzi perché troviamo la speranza è quella di risolvere il problema del male. E seguendo Gesù, Gesù non ha molto chiara la morte, la fine, la debolezza, l'affronta non scappando dalla sofferenza, insegnando agli uomini, ai suoi, ad essere attenti, pieni di compassione verso chi soffre. Ne parla, quante volte il Signore annuncia ai discepoli perché non si scandalizzino la sua debolezza, ma proprio perché lucidamente guarda il male e la morte. Credo che il senso di questa riflessione è proprio aiutarci a non credere che evitando i problemi troviamo la risposta, ma che anzi possiamo e dobbiamo affrontare, a guardare il problema e il problema della nostra vita, che è la morte, per imparare a vivere con più passione e per imparare a vivere bene i giorni che il Signore ci dona.
Tra l'altro, Don Matteo, c'è stato anche un cambiamento sociologico nella percezione, nella considerazione della morte. Se guardiamo ad esempio alla nostra società occidentale, anche nell'arco di qualche decennio, all'interno anche della stessa famiglia, la morte, ma direi anche la vecchiaia, sono state messe da parte, accantonate, appunto quasi cancellate. Invece fino a qualche decennio fa il vecchio in casa era una persona autorevole, il perno, possiamo dire, della vita familiare. La stessa morte all'interno della famiglia non era così temuta, quasi esorcizzata.
Certamente, anche qui c'è nella nostra generazione facciamo coincidere vita con vitalismo. Crediamo a certi modelli che sono molto più pervasivi di quanto la nostra coscienza può credere, per cui la vita, per esempio, non vale la pena più di essere vissuta o di essere accompagnata o di essere amata se non ha certi rendimenti, se non porta con sé alcuni aspetti esteriori o interiori di forza. E al contrario, in questo modo crescono nel cuore tante ossessioni, perché poi in realtà ci dobbiamo confrontare sempre con la nostra debolezza, imparare ad amarla, imparare a guardare, a sconfiggerla con la via dell'amore, che è quella che il Signore nel Vangelo in maniera così personale, così evidente ci chiede, è il vero modo con cui possiamo guardare con speranza i nostri anni, il nostro futuro.
Don Matteo, le riflessioni che lei offrirà agli amici che ci seguono nascono dalla sua lunga esperienza come parroco, come dicevamo, anche assistente della comunità di Sant'Egidio. Quindi nascono dall'ascolto, evidentemente, di tante persone che magari si sono confidate con lei, hanno confidato le proprie paure, il proprio dolore, il proprio smarrimento. E queste riflessioni saranno anche guidate da alcuni brani di autori contemporanei che hanno scritto sulla morte e sul dolore, brani che lei stesso ha selezionato e scelto per i nostri amici in ascolto. Le chiedo quindi di introdurre il primo che ascolteremo.
La prima riflessione è di Anselm Grün, il quale con un'osservazione molto saggia irride la mentalità della nostra generazione, della nostra società, che ammira i vecchi che fanno mostra di essere giovani e si comportano come giovani. È proprio la tentazione della nostra generazione di cancellare la debolezza e di far credere che la vecchiaia non esista o che possa essere sconfitta da aggiustamenti, da vitalismo, quando in realtà si rimanda soltanto il problema, il vero problema della paura di fronte alla morte è quello di non saper vivere o di non voler più vivere scegliendo per gli altri, vivendo solo per se stessi, poi alla fine si cerca una risposta in sé e non la si trova.
Ascoltiamo allora questo primo brano di Ansel Grun, letto per noi da Alessandro De Carolis.
In definitiva, la paura di fronte alla morte è questo: non voler vivere. Infatti, vivere, rimanere vivo e giungere a maturazione è possibile solo a colui che accetta la legge della vita, che si dirige verso la morte come la sua meta. Invece di guardare verso il traguardo della morte, molti guardano indietro, verso il passato. Mentre tutti deploriamo un giovane uomo di 30 anni che continui a guardare alla sua infanzia, rimanendo bambino, la nostra società ammira invece i vecchi che fanno mostra di essere giovani e si comportano di conseguenza.
L'invito di Ansel Grun è quindi quello di vivere ogni fase della propria vita accettandola per quello che offre, e l'invito anche a non avere paura della morte. È però un invito, come lei diceva, Don Matteo, che la nostra società invece rigetta, ma che forse anche umanamente siamo un po' portati a rifiutare. È una nostra debolezza intrinseca.
Certamente, perché è un nodo che non sappiamo risolvere, perché da soli non riusciamo a trovare qualcosa che è una speranza che superi le nostre difficoltà e il limite oggettivo. Da soli infatti non troviamo una via di uscita. Per questo credo che saper guardare la morte ci aiuta a vivere bene. Ed è la riflessione di Olivier Clément quando lui dice: un uomo vicino alla propria debolezza, che si confronta a volte per quelle sentenze terribili delle malattie o di qualche analisi che cambia, trasforma tutta quanta la vita, chi non ha fatto esperienza di questo, di qualche persona cara o di se stesso, per cui si è trovato sprofondato in una condizione totalmente differente, in cui la vita ordinaria veniva travolta appunto da una situazione di debolezza, di malattia o di avversità. E questo cambiava tutto e rivelava in realtà tutto. Quante volte chi è stato malato gusta di più la vita, le comprende di più il significato, il tempo diventa un'altra dimensione, è una coscienza che così profonda in chi sperimenta la propria debolezza, è una coscienza che purtroppo nella forza, come il Salmo ci ricorda, l'uomo nel benessere come un animale che non comprende, convinto di poter andare avanti, di conservare quello stato di benessere. Certo, tutti noi ci auguriamo di poter star bene, ma senza risolvere il problema della debolezza non troviamo una vera risposta alla nostra vita. Per questo queste riflessioni di Olivier Clément, che lui stesso peraltro ha sperimentato negli ultimi anni della sua vita e ha saputo comunicare la sua debolezza con delle pagine di profondissima spiritualità e di profondissima umanità, e lui ci aiuta a ricordare qualcosa che per esperienza di tutti, cioè quando siamo vicini alla sofferenza e alla debolezza, tutto diventa straordinariamente commovente, ogni parola, ogni gesto acquista un significato, un valore, una profondità particolare. E forse effettivamente se noi ci ricordassimo di questo perderemmo senz'altro molto meno tempo che non abbiamo per smettere di litigare, di conservare tanto che in realtà offende la vita e fa perdere la vita, e cercheremo quello che davvero è essenziale, forse troveremo già in questo la risposta all'avversità, alla debolezza, alla finitezza che sperimentiamo.
Ascoltiamo allora questo secondo brano davvero bellissimo di Olivier Clément.
l'angoscia della morte può diventare in noi una gravità quasi sacra, aprirci alla profondità dell'esistenza. Alla sua luce, molti problemi, preoccupazioni, agitazioni ci sembrerebbero vani. E se consideriamo ogni persona come qualcuno che sta per morire, ogni momento condiviso con lei diventa importante e tante aggressività scompaiono. Quando un essere vicino è colpito a morte, lo sappiamo, tutto diventa allora straordinariamente commovente. Ogni parola, ogni gesto rischia di essere l'ultimo. Non si può più essere confusionari, non avremo il tempo di scarabocchiare, di correggere, ricominciare. Se bisogna considerare i vivi come dei morenti, forse allo stesso tempo bisogna imparare a pensare ai morti come dei vivi. Quando abbiamo perduto qualcuno che amiamo, tanto che questa perdita ci tocca il cuore e diventa una ferita che non si cicatrizza più, non apparteniamo più a questo mondo. C'è una maniera superficiale di essere che non sopportiamo più. Le persone gonfie di importanza ci fanno sorridere. Intuiamo il loro povero volto sotto tante maschere e noi siamo in parte dall'altro lato delle cose, là dove se n'è andato colui che amiamo, ed è come se egli ci desse delle radici nell'invisibile.
C'è un altro autore che Ledo Matteo ha scelto il Papa Buono, Giovanni XXIII. Anche lui ha scritto e ha meditato sul tema della morte. Le chiedo quindi di introdurre brevemente per gli amici che ci seguono il brano di Giovanni XXIII.
Giovanni XXIII ci aiuta a riflettere come l'illusione più grande è quella di sentirci padroni di noi stessi, della nostra vita, di poter restare dove siamo. No, è soltanto, guarda, questo è un grande inganno, ricordarci che siamo di passaggio non è fonte di tristezza ma di gioia, e il cristianesimo, il Vangelo, è la notizia della grazia, cioè di poter guardare al futuro non più con tristezza ma come con la speranza che il male è stato sconfitto.
Aspettare tutto qua giù dalla terra, da questa misera terra, che è semplicemente luogo di passaggio o campo di prova, è un inganno. Non abbiamo qui permanente città per il nostro soggiorno. Noi dobbiamo anelare alla patria vera, che è la futura. Una delle illusioni più comuni è quella di stabilirci qua giù come eterni padroni del pugno di terra su cui teniamo i piedi, di vivere e considerarci come proprietari e non come semplici conservatori di beni che sono forniti all'uomo a comune sostentamento, secondo gli ordinamenti di una giustizia divina e umana, la quale, peraltro, anche quando venga applicata, lascerà pur sempre in piena efficienza il precetto del Signore, che impone all'uomo di amare il prossimo in spirito di soave ed assoluta fraternità. Il cristianesimo non è quel complesso di fattori opprimenti di cui favoleggia chi non ha fede, ma è pace, è letizia, è amore, è vita che sempre si rinnova, come il segreto pulsare della natura all'inizio della primavera. Dobbiamo affermarlo con la stessa sicurezza degli apostoli, e voi dovete essere convinti come del più bel tesoro che solo può impreziosire e rasserenare la quotidiana esistenza. La fonte di questa gioia è il Signore risorto, che affranca gli uomini dalla schiavitù del peccato e li invita ad essere con Lui una nuova creatura, nell'attesa dell'eternità beata. In tutto il tempo pasquale,
la Chiesa farà risuonare il festoso annuncio: il Signore è veramente risorto. Questo si deve dire anche di ciascuno dei suoi fratelli: è veramente risorto chi era in peccato. Sono risorti i dubbiosi, i diffidenti, i paurosi, i tiepidi. Sono risorti i tribolati, i dolenti, gli oppressi, i miseri.
E siamo, Don Matteo, arrivati rapidamente all'ultimo brano che lei ha scelto di far ascoltare ai nostri amici in ascolto, l'ultimo brano intorno al quale articolare questa riflessione sul tema della morte. È un brano del cardinale Carlo Maria Martini.
Il cardinale Martini ha riflettuto molto e con grande profondità, con grande spiritualità e con grande umanità sulla debolezza, sulla sua debolezza, e anche il testimone diretto di questo, perché ha saputo comunicare le varie emozioni, le difficoltà, farne addirittura un motivo per rassicurare altri. Mi ha sempre commosso come lui ha saputo parlare della sua malattia e ha aiutato altri a non spaventarsi, a saperla vivere, aiutando consigli anche pratici di come affrontarla, di come non farsene travolgere. Questo credo che sia già anche in questo un'indicazione chiara di come si sconfigge la malattia, che diventa essa stessa invece di motivo di isolamento, come purtroppo tante volte è, o di sconforto, motivo di comunione con altri e di conforto per altri. Cardinal Martini parla di questo, riprende questo racconto indiano di una vita che si svolge in quattro fasi: quando la prima si impara, poi si insegna, poi impariamo a tacere, questa quarta fase che è quella dell'imparare a mendicare, che è la debolezza del proprio corpo. Spesso queste frasi peraltro si intrecciano anche tra di loro, e credo che imparare a mendicare e ricordarci quanto siamo sempre in realtà dei mendicanti di vita, dei mendicanti di senso, dei mendicanti di speranza, di futuro, dei mendicanti che chiedono la risposta per la propria debolezza, ci aiuta appunto a risolvere il vero problema di ognuno di noi, di questa fase, di questa stagione della vita, che trova pieno compimento, come appunto ricorda sempre il cardinale Martini, per cui quando non viviamo più per noi stessi ma per gli altri, l'altro mondo entra già nel nostro mondo e nella nostra vita.
E vorrei sottolineare ancora una volta, Don Matteo, prima di ascoltare il brano del cardinale Carlo Maria Martini, che, come lei già ha detto, il cardinale è stato un testimone diretto della sofferenza, della malattia, e questo sono certa che rende più profonde, più incisive le sue parole. È sempre molto delicato parlare di questi temi e soprattutto farlo da spettatori, anche se la sofferenza e la morte prima o poi toccano ciascuno di noi, se non direttamente anche toccano le persone che ci sono più vicine. Dicevo, quindi, il cardinal Martini davvero ci regala queste riflessioni scaturite dalla sua esperienza diretta. Le ascoltiamo insieme.
Ho delle esitazioni quando vedo come gli anziani si ammalano, hanno dolori, dipendono dagli altri. A questo proposito, esiste un racconto indiano secondo il quale la vita si svolge in quattro fasi. Dapprima impariamo, poi insegniamo, poi ci ritiriamo e impariamo a tacere, e nella quarta fase l'uomo impara a mendicare. Io parto dal principio che Dio non pretenda troppo da me. Sa cosa possiamo sopportare. Forse in punto di morte qualcuno mi terrà la mano. Mi auguro di riuscire a pregare. Noi ci esercitiamo a pregare. Mi fa sentire di essere al sicuro vicino a Dio. La morte non può privare di questa sensazione di sicurezza. L'altro mondo verso il quale procede la nostra vita possiamo già oggi consolidarlo in noi, vivendo non per noi, ma per gli altri, percependo la comunione dei santi. I miei genitori sono morti già da molto tempo, eppure non li dimentico. Sono loro grato. Posso parlare con loro. È una bella usanza accendere un cero per i morti. Invecchiando si hanno sempre più amici nell'altro mondo più che in questo. Nella Santa Messa siamo in mezzo alla comunione dei santi. Intorno a Gesù si riuniscono i nostri cari che sono presso Dio, proprio come le persone con cui viviamo e lavoriamo. E soprattutto le persone che vorremmo ringraziare. Si narra di un teologo protestante che in punto di morte disse alla moglie: «Per tutta la vita ho riflettuto su Dio e sull'aldilà, ora non so più nulla, eccetto che perfino nella morte sono al sicuro. Questa è anche la mia speranza».
E siamo in chiusura del nostro primo incontro. Grazie Don Matteo per essere stato con noi. Diamo appuntamento agli amici che ci seguono per domenica prossima per continuare a riflettere sul tema delicato, il tema profondo della morte. Lo facciamo insieme a lei, Don Matteo, e grazie ai testi che lei sceglierà per gli amici che ci seguono. In chiusura vorrei soltanto leggervi un brevissimo passaggio di uno scritto di Giovanni Paolo II, del beato Giovanni Paolo II, e uno scritto che è appunto una riflessione sui temi dei quali stiamo parlando. Scrive il beato: «Trovo una grande pace nel pensare al momento in cui il Signore mi chiamerà di vita in vita. Per questo mi sale spesso alle labbra, senza alcuna vena di tristezza, una preghiera che il sacerdote recita dopo la celebrazione eucaristica: in ora mortis me, voca me, et iube me venire ad te. Nell'ora della morte chiamami e comanda che io venga a te». È la preghiera della speranza cristiana, che nulla toglie alla letizia dell'ora presente, mentre consegna il futuro alla custodia della divina bontà.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato Sorella Morte. Quando la speranza vince la paura. Un programma di Don Matteo Zuppi. Primo incontro. Lo sguardo che libera. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.